Venticinquesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura dal libro della Sapienza, al capitolo 2. Nel libro della Sapienza troviamo una descrizione drammatica della sorte del giusto che sembra riecheggiare i canti del servo sofferente del profeta Isaia. Parla la voce degli empi, di coloro che architettano il male contro il giusto, che ci appare come un'icona di ciò che accadrà a Gesù, il Messia. Ascoltiamo i primi versetti. Dissero gli empi: tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. In realtà, quelli che qui sono definiti empi difficilmente appaiono come tali nella storia e nella realtà di sempre. Infatti, in genere sono proprio quelle persone per bene, i ben pensanti, che nella società a volte rappresentano dei poteri riconosciuti e inattaccabili, come al tempo di Gesù i leviti e i sacerdoti del Tempio, oppure semplicemente, anzi molto più spesso, esprimono la mentalità comune che condanna e rigetta chi può apparire diverso. Ma che cosa c'è in questo giusto che viene qui descritto come un pericolo? E che cosa provoca questa reazione di rifiuto contro di lui? È una figura scomoda il giusto, come quella dei profeti, di cui sappiamo che furono tutti perseguitati e a volte eliminati, ed è scomoda proprio perché quel loro rimprovero per le colpe e le trasgressioni della legge non è un giudizio moralistico, ma piuttosto un richiamo alla memoria di un'identità di fede sempre più trascurata e dimenticata, anche se spesso stentata nelle forme esteriori. Ma quello che colpisce di più in questo attacco al giusto è la provocazione contenuta nelle parole seguenti, che ora ascoltiamo. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenza e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. La provocazione qui, più che nei confronti del giusto, è rivolta a Dio, da cui i cosiddetti empi pretendono la prova della verità sul giusto. E questa verità deve essere comprovata da Dio nel salvarlo dalla persecuzione, addirittura dalla morte infamante, se egli è davvero giusto. È evidente che questo argomento suona molto familiare a noi che facciamo memoria della passione di Gesù. I suoi stessi discepoli, infatti, furono scossi, per non dire scandalizzati, dall'esito finale, da quella morte infamante che appare come una smentita del suo essere il Messia inviato da Dio. Secondo i tre Vangeli sinottici, fra coloro che assistevano alla sua crocifissione, vi fu infatti chi disse: se costui è il figlio di Dio, scenda dalla croce. Ma egli non scese. e mi interrogo sul senso che ha oggi per noi, cristiani che veneriamo la croce, tutta questa profezia che si apre su quello che conosciamo attraverso il racconto del Vangelo. E di questo appunto ci parlerà meglio la pagina del Vangelo, che è tratta da Marco al capitolo 9, versetti da 30 a 37. Ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Ecco, Gesù sta percorrendo con i suoi discepoli la loro stessa terra d'origine, la Galilea. Ma egli non voleva che si sapesse, come se proprio quella sua terra gli fosse diventata estranea, incapace di ricevere il contenuto del suo insegnamento, che ora è orientato solo all'ascolto dei discepoli. Ed ecco, ascoltiamo il seguito. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. In realtà proprio i discepoli non riescono a comprendere queste sue parole, tanto è inconcepibile per loro pensare che il loro maestro, in cui riconoscono il Messia, venga rifiutato al punto da essere condannato a morte. E l'ultima parola poi di quelle che abbiamo ascoltato, risorgerà, è forse più incomprensibile ancora dell'annuncio di morte. Questo messaggio li sconcerta molto, proprio per questo legame fra la morte per condanna e il ritorno in vita. Com'è possibile pensare che il Messia venga eliminato e che poi ritorni in vita? In seguito potrebbe sconcertare ancora di più, se non fossimo consapevoli della fragilità umana che cerca sempre vie di fuga dalle prove a cui è esposta. Ascoltiamo ancora. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Essi tacevano perché non osavano ammettere davanti al maestro quale fosse l'argomento dei loro discorsi strada facendo, proprio dopo aver ascoltato le sue parole sconcertanti. Gesù non giudica, ma offre la sua risposta a quelle loro domande, e soprattutto a quella domanda che è sempre causa di divisione. Ieri come oggi, chi di loro fosse il più grande. Ecco l'insegnamento di quella sapienza divina che facciamo sempre tanta fatica ad accogliere. Ascoltiamo gli ultimi versetti. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato. Cosa vuol dire dunque essere il primo? Questa parola di Gesù sconvolge ogni presunzione umana che viene data per scontata, perché gli dice che il primo è l'ultimo è colui che non si pone al di sopra degli altri, ma si pone al servizio di tutti. Primo è il servo, quella figura del servo del Signore che attraversa tutta la Bibbia e si compie pienamente in Gesù il Messia, scandalizzando chi da lui si aspetta ben altro. E questo essere ultimo viene da Gesù paragonato alla condizione del bambino, non come l'intendiamo noi oggi, ma come era intesa al tempo di Gesù. Perché allora il bambino era totalmente sprovvisto di ogni diritto e di ogni pretesa ed era l'ultimo della comunità, della famiglia, a cui doveva la sua protezione solo in quanto accolto nella sua piccolezza. Nella condizione dell'ultimo, Gesù non solo identifica se stesso, ma anche colui che l'ha mandato, che è uno solo con lui. È proprio quel Dio onnipotente che ancora oggi viene spesso raffigurato seduto su un trono e servito dagli angeli. Proprio lui, in quanto l'onnipotente e l'eterno, è l'ultimo, perché proprio lui si pone in mezzo a noi attraverso la persona del Figlio come il richiedente asilo, come il bambino che chiede di essere accolto e amato. Dalla nostra capacità di accoglierlo, non perché onnipotente, ma proprio in quanto ultimo, dipende il saperlo riconoscere presente nelle nostre sconfitte, nelle nostre umiliazioni. E allora grande è la consolazione di saperci uniti a Lui nell'opera silenziosa di rigenerazione che Egli compie nella nostra storia.